tema di oggi è la mafia e la infiltrazione alla pubblica amministrazione, che è uno degli aspetti che abbiamo visto presente comunque sempre nella storia del paese, della Sicilia, nel rapporto tra mafia e potere. Oggi ci sono ovviamente specificità nuove. Noi abbiamo introdotto un elemento di valutazione. Qualche anno fa si è ottenuta una modifica della disciplina dei controlli sugli enti pubblici, sugli enti locali, introducendo il principio che il controllo della spesa pubblica va fatta ex post, cioè dopo che è stata realizzata e si vede se è stato rispettato i crismi previsti dalla legge, invece che ex ante, cioè controllo di legittimità. Questo sistema è stato modificato, ma non ha cambiato praticamente gli elementi anche di corruzione che si sono intravisti attraverso anche, diciamo, le denunce, ma anche attraverso fenomeni che hanno avuto rilevanza giudiziaria. Perché si partiva dal principio che la verifica del risultato avrebbe garantito la trasparenza anche nell'atto. In parte questo è avvenuto, in parte non è avvenuto. Cioè non è migliorata la gestione della pubblica amministrazione. Secondo aspetto, abbiamo avuto una modifica per cui attraverso le leggi elettorali si è eletto prima il sindaco direttamente, poi il presidente della regione, poi adesso il presidente del consiglio. Si è responsabilizzato quindi il rapporto tra l'eletto e l'elettorato, e questo è importante perché ha dato stabilità ai governi, sia locali che regionale, provinciale e nazionale. Non ha risolto però un problema, l'equilibrio di funzione e di potere tra l'eletto e l'assemblea legislativa o l'assemblea amministrativa nel caso di un comune. Anzi, queste sono state svuotate e questo ha creato un qualche altro nuovo problema praticamente. Poi ne parleranno meglio gli esperti. Terzo aspetto, c'è stata una separazione o c'è stato un tentativo di separare la pubblica amministrazione o la gestione della pubblica amministrazione dal potere politico. Però grazie a quella modifica delle leggi elettorali si è introdotto nel nostro ordinamento, anche nella prassi, perché quello che gli americani chiamano spoil system, cioè chi vince prende tutto e cambia i capi dell'amministrazione per averli più vicini, più sicuri, più amici, cioè più omogenei al corso politico e amministrativo che voglio introdurre. Questo non ha separato la gestione della pubblica amministrazione dal potere politico, anzi ha reso più subalterno il potere della pubblica amministrazione al potere politico, perché se l'uomo politico, cioè il capo del governo, il capo dell'amministrazione, può decidere chi è il suo segretario, chi è il suo direttore, al quale ovviamente la nomina comporta anche dei vantaggi e privilegi significativi, è chiaro che si stabilisce un rapporto di passività e di subalternità. Quindi non abbiamo avuto una separazione. Adesso io non indico soluzioni naturalmente, però sono temi da cui trarre che cosa? Tutti questi meccanismi che erano volti a bloccare i processi di corruzione della pubblica amministrazione non ci sono riusciti. Nessuno però intende che la corruzione sia sinonimo di mafia. Ma sappiamo però che la corruzione, e questo diciamo, è acclarato da tanti fatti, è il brodo di coltura in cui può crescere e proliferare l'infiltrazione mafiosa nella pubblica amministrazione, e gli esempi sono tanti, compreso le vicende giudiziarie degli ultimi anni, che vedono come appunto il rapporto della mafia con la pubblica amministrazione è connesso alla sua funzione di potere, come abbiamo cercato di fare illustrare ai nostri amici che sono venuti qui a farci le conferenze sulla storia della mafia e come si è, perché è connesso alla natura proprio della mafia, che è quella di essere uno strumento del potere. Ovviamente sempre contro i deboli, una volta era il feudo, poi era altra cosa, oggi è la spesa pubblica, che è diventata una cosa, diciamo, soprattutto in una regione come la Sicilia, basta pensare alla spesa sanitaria che è quasi oltre il 40% del bilancio complessivo della regione siciliana, quindi una cosa enorme. Ecco un po' la riflessione che noi abbiamo qui, sapendo che c'è un articolo 41 della Carta Costituzionale Europea, come sapete è stata sospesa nella sua approvazione, che tra i principi enunciati All'articolo 41 dice che ogni cittadino europeo ha diritto a una buona amministrazione, come tra i principi fondanti della Carta Costituzionale Europea. Ed è quella che tutto sommato vorremmo sperare, cioè che diventasse realtà in tutto, non nella Carta Costituzionale soltanto, ma nei comportamenti concreti della pubblica amministrazione, della politica e quindi di noi cittadini che comunque dobbiamo rivendicare, ma anche proporre che questo avvenga. Vi ringrazio e passo la parola al professore Corso.
In ragione della mia specifica competenza, che è una competenza in tema di amministrazione, non in tema di mafia, cercherò di affrontare o proporre il problema sotto il profilo degli interessi che la mafia può nutrire nei confronti della pubblica amministrazione, delle ragioni per cui la mafia ha interesse a infiltrarsi nella pubblica amministrazione e a condizionarne i comportamenti, della vulnerabilità dell'amministrazione rispetto a queste infiltrazioni. Si tratta di un pubblico giovanile che ha un'idea, credo piuttosto generica, di cos'è pubblica amministrazione. Per semplificare direi che la pubblica amministrazione nel nostro sistema, ma in qualunque sistema evoluto, ha, per così dire, una doppia faccia. È una pubblica amministrazione che toglie qualcosa, che limita la sfera di libertà e la sfera patrimoniale dei cittadini, che la sottopone a vincoli, che impone obblighi, la pubblica amministrazione che esige i tributi, che dispone espropriazioni, che impone vincoli per esempio di tipo urbanistico, che applica e infligge sanzioni, sanzioni pecuniarie, sanzioni amministrative. Le sanzioni penali sono inflitte dal giudice penale. Un'amministrazione che toglie, ma anche un'amministrazione che dà. Anzi, direi che quello che caratterizza l'amministrazione, a partire sostanzialmente dalla seconda metà del XX secolo, è il fatto che progressivamente e comparativamente le funzioni di prestazione, cioè l'amministrazione che dà, sono cresciute rispetto alle funzioni, per così dire, di restrizione. Cioè, oggi noi vediamo un'amministrazione che rilascia autorizzazioni, rilascia concessioni, rilascia abilitazioni, iscrive i soggetti in albi come condizione per l'esercizio di particolari professioni, eroga sovvenzioni di natura pecuniaria, attribuisce e distribuisce benefici di tipo urbanistico. Quando un terreno che ha una destinazione agricola viene modificato dal piano regolatore in un terreno con vocazione residenziale, edificatoria, è un grosso beneficio che si attribuisce al proprietario. Ora, queste funzioni, sia quelle di prestazione, sia quelle di restrizione, di aggressione, dicono i giuristi tedeschi, hanno dei presupposti, e questi presupposti sono stabiliti dalla legge, perlomeno sono stabiliti dalla legge, in un sistema come il nostro, che è fondato sul principio di legalità. Il principio di legalità significa che l'amministrazione intanto esiste e intanto può agire o in senso restrittivo della sfera giuridica dei soggetti privati o in senso ampliativo di questa sfera giuridica, in quanto vi sia una norma di legge che espressamente l'autorizzi. L'autorizzazione può essere rilasciata, per esempio l'autorizzazione edilizia, in presenza di certi presupposti che si risolvono in alcune modifiche edilizie minori, perché se l'intervento è più incisivo rispetto al territorio, allora sarà richiesto un provvedimento diverso, che è la concessione edilizia, si chiamava prima, oggi si chiama permesso di costruire. O un'autorizzazione o un permesso di costruire. Ora, questo presupposto di legge è richiesto per tutte le azioni amministrative. È richiesto per la potestà tributaria, presupposto, per esempio, dell'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, che ci sia un certo reddito. E questo reddito viene a essere inciso in relazione alle sue dimensioni. E il discorso può essere generalizzato, nel senso che i poteri amministrativi sono quelli e hanno la misura e l'estensione che la legge stabilisce. Leggi che oggi sono leggi statali o leggi regionali, in un ordinamento come il nostro, che ha una struttura regionale, qualcuno dice federale, probabilmente esagerando, ma comunque ha una struttura regionale. Ci sono paesi come la Francia in cui la legislazione proviene solo dal centro o dall'Assemblea nazionale o attraverso la decretazione da parte del governo. Tra i presupposti e i vincoli del potere amministrativo, oltre al principio di legalità, ce n'è un altro fondamentale, che è il principio sancito dall'articolo 81 della Costituzione della copertura finanziaria. Quando l'amministrazione eroga benefici, distribuisce risorse, soprattutto risorse pecuniarie, lo fa attingendo a che cosa? Lo fa attingendo ai tributi. Lo fa sostanzialmente con le tasche dei cittadini. Ecco quindi questo ulteriore limite che è costituito dalla legge di bilancio, dalla dotazione finanziaria di cui ciascuna amministrazione dispone a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario, cioè a partire dall'inizio dell'anno e via dicendo. Cioè un vincolo, come un soggetto privato il quale si riproponesse per un certo anno di spendere non più di tanto o ha auspichi di incassare tanto o più di tanto. Parliamo di pubblica amministrazione, ma la pubblica amministrazione, come tutte le strutture per così dire impersonali, vive e agisce attraverso l'azione delle persone. Ora, nella pubblica amministrazione ci sono fondamentalmente due tipi di persone. L'ho già accennato l'amico Lo Monaco. Ci sono i politici e ci sono i burocrati. Politico è il Presidente del Consiglio, i parlamentari, i deputati regionali, i consiglieri regionali, gli amministratori locali, cioè dire coloro che accedono alla carica attraverso una particolare investitura che è l'investitura elettorale. Il popolo vota per il Consiglio Comunale, il Consiglio Provinciale, il Consiglio Regionale, il Parlamento della Repubblica. Politici possono essere anche soggetti che beneficiano di una investitura per così dire politica indiretta, per esempio gli amministratori di enti pubblici, i quali vengono nominati dal governo, dai ministri. Si tratta comunque di soggetti che costituiscono la espressione più immediata dal punto di vista organizzativo del principio di sovranità popolare. Il principio di sovranità popolare richiede che le funzioni politiche siano esplicate da persone che hanno questo tipo di investitura. Accanto ai politici sono i burocrati, cioè coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni burocratiche. Accanto al sindaco c'è il segretario comunale, accanto all'assessore ai lavori pubblici c'è l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico, accanto all'assessore alle finanze c'è il ragioniere generale e via dicendo. I burocrati sono in numero enormemente più elevato dei politici. L'Italia è un paese che ha una classe politica particolarmente estesa, Oggi si parla dei costi della politica proprio con riferimento a questo dato fondamentale. Da noi i politici sono molto più che altrove. Ma in ogni caso il loro numero è enormemente più ridotto rispetto al numero dei burocrati. Che cosa è successo negli anni recenti, direi a partire dagli anni 90? È successo una trasformazione radicale nel sistema, nel senso che una quota rilevante di poteri amministrativi è stata sottratta ai politici e trasferita ai burocrati. Sino a qualche anno fa la concessione edilizia la rilasciava il sindaco, oggi la rilascia il capo dell'ufficio tecnico comunale. Sino a qualche anno fa il piano regolatore veniva approvato dall'assessore regionale al territorio in Sicilia. Oggi viene approvato, anche se qualcuno discute sulla legittimità di questa competenza, dal direttore generale dell'assessorato. Cioè vi è stato un massiccio spostamento di competenze dai politici a burocrati fondato su un criterio di questo tipo. Ai politici competono funzioni di indirizzo e di controllo, ai burocrati competono funzioni di gestione, cioè dire il quotidiano, l'attività amministrativa, il rilascio dei singoli provvedimenti compete ai burocrati, non più ai politici. Ma questo spostamento ha, diciamo, una compensazione, ne accennava lo Monaco. E la compensazione consiste nel fatto che i burocrati, ancorché abbiano superato un concorso e quindi siano stati immessi nelle loro funzioni con un meccanismo che prescinde o dovrebbe prescindere dal gradimento politico, gli incarichi di dirigenza li ricevono dai politici, i quali, così come le attribuiscono, e le attribuiscono per un tempo limitato, così li possono revocare. Ecco quindi, diciamo, il trasferimento di poteri dai politici ai burocrati che viene compensato dal potere del politico di conferire l'incarico al burocrate. E poi vedremo come questo incida sui processi di infiltrazione mafiosa nell'amministrazione. Un'ultima considerazione che riguarda non tanto la pubblica amministrazione in quanto tale, ma la relazione tra pubblica amministrazione e mafia. Quando parliamo di infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione, così come quando parliamo puramente e semplicemente di mafia, pensiamo a una delimitazione territoriale del fenomeno. La Sicilia, il sud d'Italia, difficile pensare o comunque utilizzare categorie come quelle di infiltrazione mafiosa rispetto a un comune di Brescia o una regione come il Veneto e via dicendo. Perché questo? Ma questo, diciamo, fa tutt'uno con la storia della mafia, che è un fenomeno, perlomeno dal punto di vista della sua genesi, un fenomeno meridionale, ma ha uno stretto legame anche con un altro dato. Il Sud, per il suo sottosviluppo economico, è un'area in cui l'incidenza e il rilievo sociale della pubblica amministrazione è molto più elevato rispetto al Nord. La percentuale di persone che vivono di pubblica amministrazione, o perché ne sono dipendenti, o perché ne sono fornitori, o perché ne sono sovvenzionati, nel sud d'Italia è enormemente più elevata di quanto non ci siano persone di questo tipo nel nord. Ecco perché, diciamo, la tentazione per la mafia di ingerirsi nella pubblica amministrazione ha una particolare forza nelle regioni meridionali. Parlo non soltanto della Sicilia, parlo della Calabria, parlo della Campania, parlo della Puglia. Ora, perché la mafia e la pubblica amministrazione? La mafia, me ne parlerà in maniera molto più competente il procuratore capo, dottor Messineo, la mafia è un sistema di imposizione violenta, a carattere sistematico e protratto nel tempo, che dispone di proprie sanzioni per coloro che non si adeguino. Quando si dice che la mafia è un antistato o un altro stato, lo si dice perché in sostanza gli attributi della mafia sono gli attributi dello Stato. Un grande sociologo tedesco, Max Weber, per qualificare lo Stato moderno, ci dice che è il soggetto che all'interno di una società dispone del monopolio della violenza. Cioè è lo Stato che ti può buttare in galera, è lo Stato che ti può condannare a morte, è lo Stato che ti può privare della libertà personale. La mafia dispone di sanzioni altrettanto efficaci. Ecco, questo tipo di sanzioni le utilizza nei confronti degli amministratori politici, nei confronti degli amministratori burocrati. Cioè, utilizza i suoi metodi per ottenere vantaggi in assenza di quei presupposti che li giustificherebbero, li utilizza per sottrarsi a limitazioni che viceversa sarebbero tenuti a subire, li utilizza per piegare, che so io, i poteri di pianificazione urbanistica a suo beneficio, cioè li utilizza per deviare l'azione dell'amministrazione dai suoi presupposti di legge. Ecco quindi quali sono le ragioni, in due parole, per cui la mafia ha interesse alla pubblica amministrazione, mentre per quanto riguarda le tecniche, sono esattamente le stesse tecniche che la mafia utilizza nei confronti della società in generale, dei commercianti, dei singoli, degli imprenditori e via dicendo.
La ampia introduzione del professor Corso sulla pubblica amministrazione e l'altissimo livello di questa relazione introduttiva mi sollevano dal problema di dovervi parlare della pubblica amministrazione. Cercherò allora di, brevemente, di parlarvi della mafia, che costituisce il campo specifico nel quale svolgo la mia attività, il contrasto alla mafia naturalmente. Io sono stato alcune volte invitato a parlare di questi temi fuori dalla Sicilia, nel nord o nelle regioni del centro, eccetera, e dovunque ho trovato un grandissimo interesse al tema della mafia. Però è chiaro che dobbiamo capirci, l'interesse che il tema della mafia può provocare in Lombardia o in Emilia, eccetera, eccetera, è un interesse di tipo culturale, di tipo storico, di tipo, come dire, informativo, su una questione che ha una notevole suggestione per gli abitanti di quelle regioni, che guardano alla mafia come ad un fenomeno strano e singolare che c'è in Sicilia. Qui siamo in Sicilia, qui siamo a Palermo, e il problema è completamente diverso, perché qui la mafia non è un fenomeno astratto, è una cosa che grava su di noi, che è attorno a noi e dentro di noi. Soprattutto è una cosa che vorrei che ve ne rendeste conto, forse voi ve ne rendete conto perfettamente, ma ripeterlo non è fuor di luogo, è una cosa che condiziona il vostro futuro e il vostro destino. Voi forse questo non lo avvertite, ma ciò che farete, ciò che sarete domani, è condizionato dall'oggi e dalla esistenza della mafia. Quindi per noi non è un tema astratto, vagamente culturale, è una cosa che ci riguarda direttamente e propriamente. Detto questo, il collegamento tra mafia e pubblica amministrazione, anzitutto, che tipo di collegamento è? È un collegamento fatto di infiltrazioni. Cioè la mafia cerca di infiltrarsi nella pubblica amministrazione in molti modi che vedremo, e cerca di condizionarla, cioè di piegarla ai suoi fini. Questo perché? Perché la mafia, oltre ad essere un'organizzazione criminale, voi siete molto giovani, ma avrete letto, avrete visto, sarete stati informati di che cosa sia la mafia. La mafia è un'associazione segreta che recluta i suoi aderenti addirittura con riti di sangue, riti di affiliazione, in cui viene versato il sangue dell'affiliato, l'affiliato promette di essere fedele all'associazione, eccetera, eccetera. Quindi è una società segreta che esige ed ottiene l'obbedienza cieca dei suoi associati e che ha una sua proiezione criminale. La mafia intanto commette delitti, estorsioni, omicidi, traffico di droga, tutto quello che sappiamo. Per commettere questi delitti la mafia teoricamente non avrebbe bisogno della pubblica amministrazione, perché questi sono dei veri e propri delitti che la pongono contro lo Stato. Infatti, giustamente vi ha detto il professor Corso, la mafia è antistato. Ma la mafia è anche molto di più, non è semplicemente una associazione criminale, perché altrimenti il problema sarebbe solo quello di un contrasto criminale. Tu commetti un'estorsione, io cerco di scoprirla e di farti condannare. La mafia è molto di più, perché la mafia tende anche a vivere nel mondo degli affari, cioè queste ricchezze che accumula la mafia deve reinvestirle, ovviamente, e soprattutto la mafia, la sua vera ambizione è quella di controllare e sottomettere l'economia. Tutto ciò che fa è in ultima analisi finalizzato a questa infiltrazione nell'economia e a questa sottomissione del sistema economico. Ora, per infiltrarsi nell'economia e per sottomettere il sistema economico, dovete rendervi ben conto che la mafia a questo punto ha uno strettissimo, urgente, imponente bisogno di rapportarsi con la pubblica amministrazione. Questo mi pare evidente. Da quello che vi ha detto il professor Corso, voi capirete che per costruire un edificio, per aprire un supermercato, per fare qualunque attività economica in Sicilia come in altre parti dell'Italia, ci vogliono dei permessi, delle autorizzazioni, altrimenti non lo si può fare. Mafioso o non mafioso, nessuno può costruire un edificio senza avere una concessione, altrimenti diventa un edificio abusivo che vale molto poco. Allora il problema è quello di infiltrarsi nella pubblica amministrazione per avere queste autorizzazioni, questi permessi, eccetera. Di più, in Sicilia noi abbiamo una situazione molto singolare, singolare per modo di dire, perché è condivisa dal meridione. Come sapete abbiamo un'economia estremamente stagnante, un'economia asfittica, un'economia cioè che non produce, non funziona, non decolla. E questo per voi è una cosa molto grave e molto importante, perché è una cosa che dico sempre ai ragazzi. Cito sempre una statistica secondo cui la disoccupazione giovanile media in certe aree, certi settori della Sicilia è pari al 50%, la disoccupazione media ordinaria complessiva è pari al 16%, ma se ci rapportiamo all'area giovanile sale al 50%. Sapete che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni due di voi, uno dei due non lavorerà. Non possiamo sapere chi sarà, se è il vostro compagno di destra o il vostro compagno di sinistra, ma uno di voi due non ha probabilità di lavorare, nonostante tutti i vostri lodevolissimi sforzi per acquisire una cultura, una preparazione e tutto quanto serve. La statistica vi condanna a dire che se le cose rimangono come sono, uno non lavorerà. Perché questo? Perché la Sicilia è, dal punto di vista economico, una terra stagnante. E perché questo? Perché nessuno viene ad investire in Sicilia, e non viene ad investire in Sicilia soprattutto perché non ci sono le condizioni di sicurezza che ogni imprenditore vuole per fare un investimento. Fin qui è chiaro. Che cosa deriva da questo? Che in Sicilia l'unica vera impresa importante, l'unica vera area economica importante è quella della pubblica amministrazione, cioè i veri affari si fanno con la pubblica amministrazione. Non dico che non ci sia un'economia privata solida, un'economia privata, ma l'economia privata è minusvalente, come si dice, cioè vale molto meno rispetto all'area pubblica. Ecco allora che la mafia, con la sua sapiente capacità di individuare le aree giuste, che cosa fa? Aggredisce l'area pubblica, è quella che deve condizionare, per esempio il campo dei pubblici appalti. Ecco il problema. Quindi il problema attuale è quello di una pesantissima infiltrazione mafiosa che noi verifichiamo quotidianamente potrei dire nelle indagini, nell'area della pubblica amministrazione, con effetti distruttivi sull'economia complessiva siciliana e quindi sulle prospettive di lavoro dei nostri giovani. Detto questo, che cosa si è fatto e che cosa si può fare? Si sono fatte delle cose abbastanza buone, non è che proprio non sia cambiato nulla. Vi racconterò fatti che sono avvenuti 17 anni fa, quindi quando la maggior parte di voi forse era appena nata o così, o qualcuno non era neanche nato. 17 anni fa fu ucciso un magistrato che prestava servizio nel tribunale di Agrigento, il magistrato Rosario Livatino, una delle tante vittime della mafia. La magistratura siciliana, di fronte a questo ennesimo delitto, reagì così come possono reagire i magistrati, certamente noi abbiamo le armi della legge, e tra l'altro si cominciarono a studiare delle riforme possibili, anche per bloccare l'espansione della mafia proprio nel campo della pubblica amministrazione. Da questi studi, da queste proposte, sono venute tra l'altro delle buone leggi, delle discrete leggi, ve ne citerò due sole per non annoiarvi troppo. La normativa in materia di pubblici appalti, che riserva a delle strutture centralizzate la gestione degli appalti per sottrarle alle strutture locali, per esempio ai singoli comuni, dove la forza di penetrazione della mafia è più intensa. Sono le cosiddette stazioni appaltanti, che stanno andando in vigore soltanto ora, dopo 17 anni, ma comunque stanno cominciando a funzionare. E la legge sullo scioglimento dei consigli comunali quando vengono constatate infiltrazioni mafiose. Sono due buone leggi ed altre se ne potrebbero fare. Una buona normativa, secondo me, è quella che ha citato il professor Corso ed anche poco prima il dottor Lo Monaco, sul spostamento di competenza dal politico all'amministratore, al funzionario amministrativo. È una cosa un po' complicata, ma credo che l'avrete capita, ne potremo parlare dopo, lo potremo approfondire, perché mentre il politico evidentemente ha degli interessi di rappresentanza elettorale, eccetera, che lo potrebbero eventualmente rendere più sensibile a certe influenze, l'amministratore dovrebbe essere più blindato, diciamo, contro queste influenze. Però questa normativa può funzionare se al sistema cosiddetto dello spoil system, per cui al cambiare del politico vengono cambiati anche gli amministratori, si sostituisce invece un sistema diverso, che io riterrei di poter proporre, almeno aprire una discussione su questo punto. Invece dello spoil system puro e semplice, creiamo un avvicendamento programmato degli amministratori che occupano determinate posizioni di responsabilità, cioè stabiliamo che uno, per esempio, non possa fare il funzionario che predispone o approva i piani regolatori dei comuni per tutta la vita. Creiamo un avvicendamento, una rotazione ragionevole, in modo da creare anche una diversità di orientamenti che potrebbe servire anche a bloccare determinate influenze. Però la corruzione non è il solo modo con cui la mafia si infiltra nella pubblica amministrazione, anzi direi che forse la corruzione in denaro non è praticata dalla mafia, non ha bisogno di corrompere, ma si infiltra in mille modi, anche attraverso eventualmente l'intimidazione, nella quale pratica ovviamente la mafia non ha uguali. Allora il problema collettivo, il problema che tutta la comunità si deve porre, ognuno per la sua parte, e voi quando sarete, quando crescerete ed entrerete, ve lo auguro, nella collettività con responsabilità di compiti eccetera, è il problema di studiare dei percorsi per cercare di fermare, di bloccare, quantomeno di rendere sempre più difficile questa infiltrazione nella pubblica amministrazione. Quali sono questi percorsi? Ve li enuncio brevemente e poi chiuderò il mio discorso, perché tra l'altro sono problemi che non credo possano essere risolti in questa sede, ma parlarne serve sempre. Occorre una semplificazione legislativa. Le leggi oscure, le leggi che significano tante cose contemporaneamente, agevolano evidentemente chi vuole sfruttare questi spazi di poca chiarezza per organizzare delle operazioni amministrative disinvolte. Quindi leggi chiare che dicano esattamente quello che si può o quello che non si può fare. Questa è un'esigenza importante. Procedure, come si suol dire, trasparenti, cioè si deve sapere, e devono essere procedure controllabili. La collettività deve poter sapere quando si cambia un piano regolatore, perché questo piano regolatore è stato cambiato, per quali ragioni, quali sono gli argomenti giustificativi, e deve poter avere accesso a tutti gli aspetti di questa procedura di cambiamento. Separazione, insistere e continuare nella separazione netta fra responsabilità dei politici, che sono responsabilità generali, responsabilità che attengono alla collettività, all'organizzazione della vita della collettività, e responsabilità degli amministratori, che sono invece specifiche. Abbandono, io direi, del sistema dello spoil system, precisa attribuzione di poteri e di connesse responsabilità agli amministratori, sempre verificabili. Avvicendamento ragionevole, fatto senza incidere sulla loro carriera, sulle loro condizioni di lavoro, eccetera, nei compiti di maggiore responsabilità, in modo da creare un ventaglio di soluzioni. Il problema dell'infiltrazione della mafia nella pubblica amministrazione è un problema centrale in Sicilia, che condiziona l'intera vita della collettività siciliana. È un problema di difficile soluzione. I problemi difficili non hanno soluzioni facili. Però dico, possiamo cominciare a tentare di risolverlo. Grazie.